Buonasera a tutti, cari fratelli e sorelle, è bello essere di nuovo qui con voi. A voi non vi vediamo al momento. Questa sera continueremo insieme la lettera ai Filippesi, al capitolo 1, e vedremo nello specifico i versetti dall'8 all'11, dove dice, quindi Filippesi, capitolo 1, dal versetto 8 all'11. Dove dice, infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Preghiamo. Padre Santo, vogliamo ringraziarti questa sera per l'opportunità che abbiamo di prendere ancora del tempo insieme a meditare sulla tua parola. Ti preghiamo che veramente tu possa guidarci nello studio e anche nelle discussioni dopo per poter comprendere meglio questo passo, comprendere cosa ci vuoi insegnare. Ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Paolo inizia qui questo passo con un'affermazione molto forte. Infatti dice, Dio mi è testimone. Ricordiamoci che qui non sta parlando un personaggio, non so, un uomo del XXI secolo. Infatti noi siamo magari tutti abituati a sentire espressioni come lo giuro su Dio o quanto è vero Dio. Ma qui Paolo invece che sta parlando, dobbiamo ricordarci che è un ebreo, è un giudeo, era un fariseo cresciuto che conosceva molto, molto bene la legge dell'Antico Testamento e tutti i comandamenti di Dio. Perciò, nel fare un'affermazione così diretta, nominando Dio all'interno di essa, doveva essere una cosa molto seria. Perché se ci ricordiamo, nell'Antico Testamento veniva presa molto, molto seriamente il fatto di pronunciare il nome di Dio, invano oppure no. Tant'è che, giusto per cronaca, anche il nome stesso di Dio, il nome del patto, Yahweh. Noi lo pronunciamo Yahweh, ma effettivamente non sappiamo quale sia la corretta pronuncia, perché nei secoli si è perso il suono di questa parola, perché per paura di pronunciarla invano non la nominavano. E qui Paolo fa appositamente questa forte dichiarazione, Dio mi è testimone, perché voleva rendere saldi e sicuri i cuori delle persone che li ascoltavano, saldi e sicuri del concetto che gli stava dicendo, che gli stava insegnando. E possiamo solo immaginarci, i lettori, quanto potevano sentirsi rasserenati, tranquilli e amati da questa affermazione così forte che arrivava da Paolo stesso, da colui che fondò quella chiesa, che formò le guide di quella chiesa, che crebbe nella conoscenza quella chiesa, ma non solo. Paolo fu anche un ministro di Dio che poi, quando continuò il suo viaggio missionario attraverso altre città, fu sostenuto da questa chiesa. Quindi si era creato nel tempo questo legame veramente forte tra questa chiesa di Filippi e Paolo stesso. Tant'è che nel verso 4 leggiamo che afferma «E sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia». C'è sempre questo concetto di pregare con gioia per loro. Oltretutto, notiamo qui una parolina. Dice, Dio mi è testimone che io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Qui Paolo non fa una distinzione, non decide chi amare e chi no. Non prega solamente per coloro che gli stanno simpatici, o per coloro che magari non gli hanno dato fastidio nella sua vita da missionario, o che non hanno mai avuto niente da ridire al suo insegnamento. Ma qui Paolo ci mostra un cuore veramente fondato nell'amore di Dio, che lo porta a dedicarsi alla preghiera per tutti loro. Allora la domanda che mi pongo è se anche noi come Chiesa Veritas facciamo lo stesso. Quali sono i filtri, i limiti, gli impedimenti che noi troviamo per non pregare per tutti noi? Magari ci sono discordie in atto, magari ci sono incomprensioni, visioni teologiche diverse. Cos'è che ci blocca dal adempiere a questo grande e importante mandato che Cristo ci ha dato, di amarci gli uni gli altri? È per caso, non so, la fascia di età che ci blocca? O il paese di provenienza? Lo stato sociale di quella persona? Veramente che possiamo riflettere anche durante questa sera, quando torniamo a casa, durante la settimana, su questi concetti, capire quali sono i presupposti sul quale noi basiamo chi salutiamo la domenica, con chi parliamo dopo il culto, per chi preghiamo durante la settimana, per lasciarci trasformare dall'amore, dalla parola di Dio, per imparare a pregare per tutti noi. Vediamo che il tema dell'amore continua. Infatti nel versetto dopo abbiamo uno spiraglio all'interno della preghiera di Paolo per capire un po' cosa pensava, cosa pregava per loro, cosa il suo cuore provava per questi credenti di Filippi. E vediamo che quello per cui prega è un amore che continua a crescere sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. E non so voi, ma io spesso ho sentito dire in giro che appunto i sentimenti e la conoscenza non vanno molto d'accordo. Solitamente si pensa che magari se una chiesa è calorosa, è dottrinalmente e teologicamente debole o vaga, perché alla fin fine per poter accettare tutti, per poter avere un'armonia, si evitano discorsi profondi, si evitano dottrine specifiche su argomenti che possono dividere le persone. Oppure un altro concetto comune è che se una chiesa è teologicamente forte, se è teologicamente salda, significa che è una chiesa fredda. Una chiesa che è attenta a ogni cosa che una persona dice, che raffredda le comunicazioni, raffredda i sentimenti l'uno per l'altro ed è sempre lì come un professore a mettere i puntini sulle i per ogni frase che uno dice, per ogni affermazione che fa, per ogni modo in cui vive una determinata situazione nella propria vita. E così le relazioni diventano solo delle performance di correttezza teologica. Insomma, cuore e cervello sono antagonisti, lo leggiamo in tanti libri. Ma è veramente così secondo la parola di Dio? È ciò che sta insegnando Paolo qui? Io credo fermamente di no. Credo che qui Paolo è estremamente chiaro nel dire che l'amore, i sentimenti, non prescinde l'intelletto, la conoscenza. Ma queste due cose devono andare insieme. Quello a cui siamo chiamati a amare, amare, amare con conoscenza e discernimento, che crescono in modo direttamente proporzionale all'amore, vanno insieme, non in contrapposizione. Non abbiamo bisogno di sentimentalismo e basta. Quello di cui abbiamo bisogno al giorno d'oggi è una fede concreta che cresce in amore. E la parola di Dio, quanto è bella, io l'adoro, perché ci dà spesso risposte incredibili e ancora una volta abbiamo degli esempi di entrambi i lati in cui una chiesa o una persona può cadere, entrambi i lati di errore, intendo, in cui si basa o solo sull'amore o solo sulla conoscenza. Infatti vorrei vedere brevemente, posso leggere solamente io, da Prima Corinzi capitolo 13, un passo che ha predicato Keith poche settimane fa, in cui ai versetti 1 a 3 dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Qui è molto, molto chiaro. Qualsiasi cosa, compresa la conoscenza, versetto 2, parla di dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, senza amore non ha valore, senza amore non ha senso. Senza amore, quello che può essere qualcosa di positivo, non lo è più. Vediamo anche Prima Corinzi, capitolo 8, i primi tre versetti che dicono: quanto alle carni sacrificate agli idoli, Sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da Lui. Ancora una volta vediamo questa contrapposizione, no? Sembra chiaro. La conoscenza gonfia, l'amore edifica. Dobbiamo ricercare l'amore, non la conoscenza. Qui Paolo però sta parlando di un tipo di conoscenza. Al versetto dopo lo specifica. Dice, se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. C'è una prerogativa prima. Bisogna prima avere l'amore, un amore di Dio verso di te, amore tuo verso Dio, un amore tra te e Dio, e poi su quell'amore costruire la conoscenza. Quello era il senso giusto. Poi l'altro esempio lo troviamo in Romani 10, dove all'inizio del capitolo, quando non parla espressamente di amore, parla di zelo, ma parla, fa l'esempio del popolo di Israele e dice che io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Qui, ripeto, non sta parlando di amore, sta parlando di zelo, comunque un'indole interna, un qualcosa che loro sentivano, che gli portavano a fare qualcosa di pratico, un'azione, ma che senza conoscenza li hanno portati sulla strada sbagliata, li hanno portati a commettere errori. E sappiamo poi bene quale fu la fine di coloro che non si ravvedettero. Così è importante questo insegnamento che Paolo ci dà, di avere amore, di abbondare in amore, di crescere in amore, per poi poter crescere anche in conoscenza e in ogni discernimento. L'una non esclude l'altra, ma abbiamo bisogno di entrambe, di avere un giusto equilibrio di entrambe, per poter crescere come Chiesa, e crescere nella conoscenza di Dio, crescere nell'evangelizzazione, crescere nel compiere il mandato che Lui ci ha dato qui sulla terra. Qui abbiamo persone rigenerate da Dio, parlo dei filippesi, che hanno un amore per Dio e per gli altri. E l'augurio di Paolo, nonostante tutto ciò, è questa crescita in conoscenza e discernimento, per poi, versetto 10, poter apprezzare, poter confermare queste cose migliori, poter arrivare a una conoscenza più approfondita. E vediamo che il fine di tutto questo, passaggio, di tutto questo cammino, è quello di essere limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Noi non arriveremo con i nostri abiti sporchi, impregnati di peccato davanti a Dio. Chiunque ha creduto arriverà limpido e irreprensibile quel giorno. Noi abbiamo una grande aspettativa per quel giorno, abbiamo una grande speranza, e questo dovrebbe essere qualcosa che ci guidi ogni giorno a vivere con gioia, a vivere con coraggio, a vivere con determinazione la nostra vita, perché a noi ci aspetta un giorno in cui Cristo tornerà e noi saremo trasformati in gloria e non saremo più, non ci vedremo più addosso il peccato che ci vediamo oggi, non sentiremo più il peso delle nostre cadute, delle nostre debolezze, ma saremo limpidi e irreprensibili. Vediamo anche un concetto simile in Colossesi capitolo 1, dove i versetti da 9 in poi dice: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi di profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. C'è sempre ancora questo concetto. Amore è giusto, è corretto, deve essere la base, ma poi c'è questo invito a una conoscenza, a un approfondimento per poter camminare in modo degno di Dio, in modo degno della chiamata che Lui ci ha fatti e poter arrivare un giorno a essere limpidi e irreprensibili, non per i nostri meriti, ma per l'opera che Cristo ha compiuto, che lo Spirito Santo ha applicato nelle nostre vite. E poi vediamo che come esito finale di tutto questo non mancano i frutti di giustizia, versetto 11, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. E questi frutti di giustizia non fanno altro che portare gloria e lode a Dio. Che bei versetti, tutti questi, compresi anche quello di Colossesi, che ci danno questa speranza del futuro. Vedere come Dio non ci ha solo rigenerati e resi capaci di amare Lui e gli altri, non ci ha solo giustificato dai nostri peccati, non ci ha solo adottati per mezzo del sangue di Cristo Gesù, non ci santifica solo giornalmente attraverso l'opera dello Spirito Santo, ma ci aspetta anche una glorificazione futura. E tutto questo processo, specialmente quello finale della santificazione, lo fa attraverso questa conoscenza e discernimento che provengono dalla sua parola, che ci rende capaci di poter leggere il presente, le situazioni che noi viviamo nella vita, gli sconforti che affrontiamo al lavoro, le difficoltà che abbiamo in casa, e poter con gioia e poter con speranza vivere e a continuare nell'amore la vita per la gloria e per la lode di Dio stesso. Che veramente la nostra Chiesa possa praticare questa preghiera gli uni per gli altri, che veramente possiamo imparare a pregare gli uni per gli altri, che cresciamo in conoscenza e in discernimento, non soltanto in amore, per poter imparare ognuno a camminare in modo sempre più saldo e degno di Cristo. Che è veramente che possiamo pregare anche per i nostri pastori, per Keith e per Paolo, che possano continuare a essere guidati da Dio in modo maestoso e amorevolmente ci possano guidare verso una conoscenza maggiore dei suoi comandamenti. Infatti qui Paolo continuerà la lettera, come vedremo nelle prossime settimane, affrontando dei temi molto importanti. Parlerà della perseveranza, parlerà di Cristo quale esempio di umiltà, della sua incarnazione, parlerà della santificazione, parlerà del carattere del cristiano, della vita del cristiano e anche della gloriosa fine che ci attende. E questo è giusto il modo in cui ha iniziato questa lettera, e veramente io non vedo l'ora di andare avanti, spero anche voi insieme a me. E quindi il brano si conclude mostrando quindi questa conseguenza di questo amore di conoscenza, questi frutti di giustizia, e sappiate che è una realtà. Io vorrei raccontare, giusto per concludere, un aneddoto della mia vita, perché spesso noi leggiamo versetti come questi e diciamo: ma io tutti questi frutti di giustizia non li vedo nella mia vita. Queste grandi conversioni di cui leggo nella Bibbia, o questi grandi eroi cristiani che vivono vittorie, non mi sembra di viverle. Ma veramente un concetto che ho imparato negli anni è che noi magari spesso vediamo solo una parte dell'opera che Dio fa nella vita delle persone. E un esempio, appunto, questo aneddoto che volevo raccontarvi della mia vita: in una città in cui vivevo qualche anno fa avevamo questo gruppo biblico universitario, e eravamo anche abbastanza giovani che lo facevamo, circa 8 credenti, e avevamo anche un buon range di non credenti che venivano a sentire questi studi, a seguirli, spesso 6 in media all'anno, che per la città in cui eravamo era abbastanza buono come numero. Ma durante gli anni, specialmente anche gli anni prima in cui io andai lì, non ci furono conversioni. Cambiavano le persone, venivano persone nuove, frequentavano per un anno intero, sentivano le prediche, tu gli davi tutti gli esempi possibili attraverso la tua vita, attraverso il modo in cui tu vivevi le difficoltà dell'università, gli esami, lo stress. Niente, nessuno si convertiva. Poi a una certa, per questioni pratiche, abbiamo dovuto chiudere il gruppo, ma dopo 3 anni circa dalla chiusura del gruppo abbiamo ricevuto una telefonata da una chiesa del nord Italia, noi non eravamo al nord Italia, che ci chiedeva se noi eravamo appunto quella determinata chiesa che faceva quel gruppo biblico universitario. Noi abbiamo risposto sì, siamo noi, perché ci ha raccontato che quella domenica era venuta una ragazza in chiesa, una ragazza nuova. E quando le chiesero come mai fosse venuta in chiesa, in che modo fosse arrivata lì, lei disse: io per anni ho avuto dei ragazzi della mia età che mi mostravano in ogni modo come vivevano la loro fede e che mi hanno parlato di Cristo. E anche se erano passati anni, dopo, penso, 4 anni dal suo ultimo incontro, eccola che è entrata in chiesa. E da allora in avanti sappiamo che ha frequentato per un po', poi ho perso contatti. Ma quello era un frutto che noi non avevamo visto arrivare. Avevamo avuto modo di piantare, forse di annaffiare un po', ma non era un frutto che saremmo stati capaci di cogliere, se non grazie appunto a questo pastore che ci informò. Così voglio incoraggiarvi veramente a poter vivere la vostra vita di fede con la certezza che Dio opera, che la tua testimonianza al lavoro o per strada nel vicinato non è inutile. Magari tu non puoi vedere la trasformazione che sta operando Dio, magari tu non puoi vedere persone convertirsi, ma questo non significa che Dio non è all'opera. E magari anni dopo può portare una persona alla salvezza. E questo a lode e gloria del suo nome. Così che Dio possa benedire la nostra Chiesa, che possiamo sviluppare quindi un amore per gli altri, che ci porti a pregare e amare sempre di più gli altri, crescendo in conoscenza e discernimento, e per portare questi frutti di giustizia per il regno di Dio, e lode e gloria al suo nome. Amen. Amen.